loro cercano di risvegliarci. Io ho un dono di far riposare la gente mentre predico e dormire. Ma poi, sì, poi ho un altro dono speciale, unico, che mentre predico dormo anch'io. Mi è accaduto veramente 2 anni fa. 2 anni fa ho portato un gruppo di giovani in Sicilia e siamo partiti con il catamarano alle 5 del mattino. Poi a quest'ora, verso quest'ora, ho fare l'interprete per alcuni maltesi che non conoscono l'italiano. E mentre cercando di interpretare, a un certo momento ho sentito qualcuno che mi toccava così e mi ha detto: Don Paolo, che cosa ha detto? Beh, vediamo che cosa succederà. Ecco, grazie a Dio, oggi abbiamo una parola rivolta in particolare a noi, nelle cellule di evangelizzazione, dal Vicario di Cristo, il Santo Padre. Il Santo Padre ha rivolto una parola per noi. È una parola provvidenziale. Noi crediamo che è una espressione della volontà di Dio a noi, così da non poter fare altro che prenderla sul serio. L'organismo ha già prodotto 9 riflessioni su questa parola, riflessioni che sono state registrate su un CD e fatte girare in tutte le cellule del mondo. Difatti voi nella CD avete anche questi 9 insegnamenti. Comunque, nel programma di questo seminario abbiamo ritenuto opportuno ritornare di nuovo a quella parola. Il Signore ci parla attraverso i Suoi profeti. Ci poteva parlare attraverso il Papa Santo Giovanni Paolo II, il Papa della nuova evangelizzazione, perché è stato durante il suo pontificato che la scoperta del nostro metodo e l'inizio dell'ondata di diffusione nella Chiesa Cattolica sono accaduti. Ci poteva parlare attraverso il Papa Benedetto XVI, perché è stato durante il suo pontificato che il nostro organismo internazionale al servizio delle cellule parrocchiali di evangelizzazione è stato inizialmente riconosciuto. Invece, la provvidenza divina ha scelto di parlare attraverso Papa Francesco, che sin dall'inizio del suo pontificato aveva il coraggio di presentare una nuova visione di Chiesa. Infatti, per capire meglio il suo discorso rivolto a noi, il 5 settembre del 2015, abbiamo bisogno di metterlo nel contesto di questa visione. Certamente, preparando questo discorso, come immagino di fare per ogni altro discorso, Papa Francesco avrebbe chiesto a se stesso: ma questo metodo così diffuso nella Chiesa, che rilevanza ha per la visione di Chiesa che lo Spirito Santo mi ha rivelato per i nostri tempi? La nostra riflessione sarà un tentativo di scoprire la risposta a questa domanda. Allora, la nostra riflessione partirà dalla visione di Chiesa che Papa Francesco delinea nella sua esortazione apostolica Evangelii Gaudium, considerata anche da lui stesso come il suo programma pastorale per tutta la Chiesa. Poi rileggiamo i brani principali del suo discorso rivolto a noi. alla luce di questa esortazione. Per capire meglio questi due argomenti principali della nostra riflessione, mi pare opportuno fare due considerazioni per apprezzare meglio sia quanto la visione di Chiesa, sia la rilevanza del nostro metodo per la realizzazione di questa visione. La prima considerazione riguarda il cambiamento culturale che sta succedendo e che sperimentiamo anche nella Chiesa, mentre la seconda considerazione riguarda l'applicazione della nuova visione di Chiesa alla struttura basica della Chiesa, che è la parrocchia. La prima considerazione, il cambiamento culturale. Noi stiamo vivendo in un periodo difficile della storia dell'umanità. L'umanità è in una fase transitoria, come in una metamorfosi. In natura c'è un momento in cui si vede che il baco da seta è entrato nella sua tomba, la pupa, ma non si vede ancora la bellezza della nuova creatura, della farfalla che sta per nascere. Possiamo incontrare diverse espressioni che descrivono questa stessa realtà: crisi culturale o crisi di valori, dalla cultura della morte alla cultura della vita. Io voglio presentare il modo in cui padre Rupnik descriva questa epoca transitoria, perché penso che ci faccia capire meglio la visione di Chiesa di Papa Francesco. Padre Marco Rupnik è un gesuita che viene dalla Slovenia. Lui, oltre che professore della missiologia, è anche un artista, anzi un mosaicista. Cito alcuni brani di un discorso che ha fatto l'anno scorso ai religiosi, intitolato «E se l'evangelizzazione chiedesse una novità nella vita consacrata?». Certamente non entriamo nel suo discorso sulla vita consacrata, ma la sua riflessione sul cambiamento di mentalità che lo Spirito ci sta provocando a fare, specialmente nella Chiesa, è molto illuminante. Cito: «Viviamo in un'epoca di individualismo, ma ora i sistemi, cioè le istituzioni che mettono al centro l'individuo, si stanno abbattendo. Ci sono problemi all'interno con le istituzioni. È un buon momento per la rivelazione della persona, per un passaggio dall'individuo alla persona, da una Chiesa come un'aggregazione di individui a una comunione di persone. 50 anni fa il Vaticano II ha orientato la Chiesa in questa direzione, la direzione della comunione. Ma, come ha detto un cardinale durante un sinodo, dove arriverà questa Chiesa di comunione, questa Chiesa sinodale, se continuiamo con una formazione totalmente basata sull'individuo? Come accadrà questo se pensiamo ancora che sia l'individuo che creerà la comunità? teologicamente ciò è completamente sbagliato. La comunione è un dono divino. Se non è dato, non può essere creato. L'individuo può rivelare solo se stesso. Non può rivelare l'altro. Ma il figlio rivela al padre. Questa è la missione di coloro che sono battezzati, rivelare l'altro, per rivelare il Padre. Quando l'individuo riceve la vita di Dio, muore. Non possiamo pensare di costruire il cristiano sulla base dell'individuo perfetto, perché l'individuo muore e rinascerà come persona, come parte del corpo di Cristo. I padri della Chiesa erano chiari su questo punto. L'individuo non può essere corretto, ma solo rigenerato. Non possiamo conoscere Dio se non diventiamo prima figli di Dio. I figli non sono uomini autoprodotti, sono generati dal Padre. La morte dell'individuo è la scoperta della persona. Non è l'individuo che si salva, è di appartenere al corpo che siamo salvati. Le antiche chiese avevano il glorioso Cristo che presiede l'abside e tutta la chiesa piena del suo corpo, i santi, uno che conduce all'altro, come la cattedrale di Monreale. La chiesa più recenti, le chiese più recenti, invece, riflettono l'individualismo. L'altare non è collegato al resto della Chiesa. Ci sono molti altari, uno diverso dall'altro. Ci sono molti santi e molte devozioni. E c'è l'individuo che si riferisce al suo Cristo e al suo Santo e prega per le sue intenzioni. Chiudo la citazione. Allora, qual è la visione di Chiesa in uscita?
Alors, quelle est la vision de l'Église en sortie de Pape François? Si vous êtes d'accord avec moi que cela est exactement le défi que l'homme d'aujourd'hui en général et les chrétiens en particulier ont, alors vous pouvez apprécier combien la vision du pape François pour l'Église est une prophétie.
Non ha detto niente. Tutto bene? Va bene? Sentite, ascoltate. Va bene. Allora, l'aggettivo che ha usato il Papa per descrivere la Chiesa, come la visualizza lui sin dall'inizio del suo pontificato e che ha colpito l'immaginazione di tutti, è quello in uscita, Chiesa in uscita. Una Chiesa in uscita è la prima di cinque caratteristiche che esige la trasformazione missionaria della Chiesa. Così si intitola il primo capitolo dell'esortazione apostolica Evangelii Gaudium di Papa Francesco. In 5 articoli, dal numero 20 al numero 24, il Papa ci spiega che cosa intende per Chiesa in uscita. Innanzitutto, il Papa guarda alla storia della salvezza e nota come Dio ha sempre provocato nei suoi credenti quello che chiama dinamismo in uscita. Lui cita il più grande patriarca, Abramo, il più grande leader di Israele, Mosè, e uno dei più grandi profeti, Geremia. Nel caso di Abramo, Dio lo ha chiamato a partire verso una terra nuova. Nel caso di Mosè, Dio lo fece uscire il popolo verso la terra promessa. Mentre a Geremia, Dio disse: andrai da tutti coloro a cui ti manderò. Il Papa conclude che in questo verbo andare, che caratterizza pure il grande mandato di Gesù, sono presenti gli scenari e le sfide sempre nuove della missione evangelizzatrice della Chiesa. E tutti siamo chiamati a questa nuova uscita missionaria. Questo verbo andare è molto impegnativo perché ci spinge a uscire dalla propria comodità e di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo. Il Papa ha ragione. Uscire di sé, uscire a incontrare le persone che hanno bisogno della luce del Vangelo, uscire ad annunciare la buona novella di Dio amore e di Dio misericordioso, di Dio Padre, non può essere che una gioia. Ma per uscire, uno deve fare l'esperienza di Dio, che esce Lui per incontrare l'uomo. Se noi siamo chiamati ad uscire per incontrare l'altro, dal più vicino al più lontano, è perché Dio è uscito per primo per incontrare noi personalmente. Noi amiamo perché Egli ci ha amato per primo. E se qualcuno ha accolto questo amore che gli ridona il senso della vita, come può contenere il desiderio di comunicarlo agli altri? L'amore è estranea all'individuo, all'individualismo, scusi. L'amore è estranea all'individualismo. L'amore non è per l'individuo, ma per le persone. Mentre il movimento in gioco nell'individuo è uno verso se stesso, introverso, egocentrico, il movimento in gioco nella persona è uno che spinge verso l'altro. L'altro con A maiuscola, che è Dio, e l'altro con A minuscola, che è il nostro oikos. Come dice San Paolo, l'amore di Cristo ci spinge. Allora, Papa Francesco nota che la gioia cristiana è una gioia missionaria. Questo vuol dire che se la Chiesa esiste per evangelizzare, come ha scritto il Papa Beato Paolo VI, non può essere altro che gioioso. Difatti, questa gioia la sperimentano i 72 discepoli che tornano dalla missione pieni di gioia. La vive Gesù, che esulta di gioia nello Spirito Santo e loda il Padre perché la sua rivelazione raggiunge i poveri e i più piccoli. La sentono pieni di ammirazione i primi che si convertano nell'ascoltare la predicazione degli Apostoli, ciascuno nella sua lingua, a Pentecoste. La gioia del Vangelo ha sempre la dinamica dell'esodo, del dono, dell'uscire di sé, del camminare e del seminare sempre di nuovo, sempre oltre. Una spiritualità, una santità intimista che esalta l'individuo è ormai scaduta. Papa Francesco aggiunge: l'intimità della Chiesa con Gesù è una intimità itinerante e la comunione si configura essenzialmente come comunione missionaria. Oggi la spiritualità che conduce alla santità è quella di partecipare alla santità e alla missione della Chiesa. È vitale che oggi la Chiesa, ognuno di noi, esca ad annunciare il Vangelo a tutti i luoghi, in tutte le occasioni, senza indugio, senza repulsioni e senza paura. Non può escludere nessuno, citando il Papa. Il Papa ci ricorda che l'Apocalisse parla di un Vangelo eterno da annunciare agli abitanti della terra e a ogni nazione, tribù, lingua e popolo. La Chiesa in uscita è la comunità di discepoli missionari che prendono l'iniziativa, che si coinvolgono, che accompagnano, che fruttificano e festeggiano. Andare incontro, cercare i lontani e arrivare agli incroci delle strade per invitare gli esclusi, offrire misericordia. Una Chiesa in uscita è una Chiesa che sa coinvolgersi. Ecco perché, con un'altra immagine suggestiva del Papa, gli evangelizzatori hanno così odore delle pecore, perché per mezzo di loro la Chiesa accompagna l'umanità in tutti i suoi processi, usa molto pazienza, è sempre attenta ai frutti. Si prende cura del grano e non perde la pace a causa della zizzania. Quando vede spuntare la zizzania in mezzo al grano, non ha reazioni lamentose né allarmiste. Offrire la vita intera e giocarla fino al martirio. Per ricapitolare la visione di Chiesa in uscita, secondo Papa Francesco, possiamo dire che è una comunione di persone che stanno in una relazione personale con Gesù, come Suoi discepoli, e che hanno come obiettivo della loro vita non se stessi, in un'altra parola, sua autoreferenziale, ma ogni altra persona che Gesù vuol raggiungere come missionario. Una chiesa in uscita non aspetta che il figlio prodigo ritorna alla casa del padre, ma esce lui ad incontrarlo in mezzo alla strada e lì fa chiesa, perché la chiesa è riconciliazione con il Padre misericordioso. La chiesa è comunione tra persone. Una chiesa in uscita è una chiesa gioiosa, perché non ha paura di uscire per incontrare ogni sorta di gente. Non ha paura di dialogare con tutti. È libera di ascoltare senza sentire il bisogno di giudicare. È capace di osare di essere coinvolta con persone di un'altra denominazione, religione, anche atei, perché non si vergogna di essere contaminata dall'odore di pecore. Finalmente, una chiesa in uscita è essenzialmente aperta, non solo perché sa accogliere tutti, ma perché altrimenti non si può uscire. Se la porta lì non è aperta, noi saremo rinchiusi qua, non possiamo uscire. Per uscire la porta deve essere aperta. Non solo per quelli che sono fuori per entrare, ma anche per noi che siamo dentro per uscire. La seconda considerazione, la parrocchia in questa visione. A questo punto voglio fare una seconda considerazione. Se una visione non si realizza concretamente, diventa una utopia. Certamente Papa Francesco ci crede in questa visione, e come? Ma il Papa, anche se il suo esempio ci ispira tanto e ci incoraggia a fare la stessa strada, da solo non è la Chiesa. Dov'è la Chiesa? Dove possiamo guardare per vedere se questa visione di Chiesa in uscita si sta veramente realizzando e quanto oppure no? La Chiesa di Gesù Cristo si concretizza o si incarna nelle chiese locali, ossia nelle parrocchie. È lì dove noi sperimentiamo di persona la Chiesa. Papa Francesco è consapevole di questo. Allora, dopo aver presentato la sua visione per la Chiesa, lui parla di un improrogabile rinnovamento ecclesiale, in prima linea parrocchiale. Infatti, lui traduce questa visione alla parrocchia. Noi possiamo vedere una Chiesa in uscita solo quando avremmo delle parrocchie in uscita, parrocchie aperte, accoglienti, gioiosi, missionari. Qui sta la sfida, e Papa Francesco la indirizza pure nella sua stessa opera pastorale, ma anche del Magistero. Innanzitutto per lui, cito l'Evangelii Gaudium 28, la parrocchia non è una struttura caduta, proprio perché ha una grande plasticità, può assumere forme molto diverse che richiedono la docilità e la creatività missionaria del pastore e della comunità. Perché la Chiesa stessa, che vive in mezzo alle case dei suoi figli e delle sue figlie, ma bisogna essere realistici. Questo presuppone che la parrocchia realmente stia in contatto con le famiglie e con la vita del popolo e non diventi una struttura prolissa separata dalla gente o un gruppo di eletti che guardano a se stessi. Attraverso tutte le sue attività, la parrocchia incoraggia e forma i suoi membri perché siano agenti dell'evangelizzazione. È comunità di comunità. Detto questo, dobbiamo riconoscere che l'appello alla revisione e al rinnovamento della parrocchia non ha ancora dato sufficiente frutti. Bisogna riconoscere che lo Spirito Santo non è legato alle nostre strutture. Lui sa suscitare altre realtà che fanno sì che compiano quello per cui le parrocchie sono destinate a realizzare. Allora Papa Francesco ammonisce queste realtà dalla tentazione di svalutare la parrocchia o di farne a meno. Invece, è molto salutare che non perdano il contatto con questa realtà tanto ricca della parrocchia del luogo e che si integrino con piacere nella pastorale organica della Chiesa particolare. Questa integrazione eviterà che rimangano solo con una parte del Vangelo e della Chiesa o che si trasformino in nomadi senza radici. Ma l'ammonizione non è solo a queste realtà di nuova evangelizzazione, ma anche alle parrocchie, perché se parte della nostra gente battezzata non sperimenta la propria appartenenza alla Chiesa, ciò si deve anche ad alcune strutture e ad un clima poco accoglienti in alcune delle nostre parrocchie e comunità. E a un atteggiamento burocratico, un predominio dell'aspetto amministrativo sul quale pastorale, come pure una sacramentalizzazione senza altre forme di evangelizzazione. Io posso scommettere che cosa stanno pensando molte di voi. È il parroco? È vero? Questo è molto significativo, sai? Ma non voglio fermarmi su questo. Lascio a voi trovare la ragione perché pensare e puntare sul parroco, quasi in modo esclusivo, quando parlate della salute, anzi piuttosto delle malattie della parrocchia. Interessante che nell'Evangelii Gaudium Papa Francesco usa la parola parroco solo una volta e una decina di volte la parola pastore. È sempre in riferimento alla predicazione, in particolare nell'omelia. All'articolo 107 lui indirizza molti tra di noi che vivono in parrocchie dove i sacerdoti non sono molto impegnati e gioiosi e ci sensibilizza che, cito le sue parole, è la vita fraterna e fervorosa della comunità, che risveglia il desiderio di consacrarsi interamente a Dio e all'evangelizzazione, soprattutto se tale vivace comunità prega incessantemente per le vocazioni e ha il coraggio di proporre ai suoi giovani un cammino di speciale consacrazione. Finalmente, l'evangelizzazione richiede la familiarità con la parola di Dio, e questo esige che la diocesi, le parrocchie e tutte le aggregazioni cattoliche propongano uno studio serio e perseverante della Bibbia, come pure ne promuovono la lettura orante personale e comunitaria. Allora adesso vengo al punto molto più importante per noi, la rilevanza del nostro metodo per la visione di Chiesa in uscita, secondo il discorso del Papa. Nello sfondo di tutto questo, possiamo ricordare le parole rivolte a noi, chiamati a promuovere le cellule di evangelizzazione, come un sistema parrocchiale. Secondo la mia modesta opinione, Papa Francesco sa leggere i segni dei tempi. Come un buon gesuita, lui è esperto nell'arte del discernimento. Lui sa come riconoscere il movimento dello spirito. In un breve discorso del 5 settembre 2015, lui ha intuito la rilevanza del nostro metodo per la sua visione di Chiesa in uscita. E io elenco 7 indicazioni di questa rilevanza. Il primo, il fatto che noi siamo un seme nella parrocchia, perché essa può diventare parrocchia in uscita, ossia parrocchia missionaria. Lui dice: voi avete la vocazione di essere come un seme mediante il quale la comunità parrocchiale si interroga sul suo essere missionaria. Secondo, il fatto che la nostra chiamata principale, il nostro carisma, è di incontrare tutti per annunciare il Vangelo. Lui dice: voi sentite irresistibile dentro di voi la chiamata a incontrare tutti per annunciare la bellezza del Vangelo. Davvero, questa è la nostra passione. L'amore di Cristo in noi ci spinge. Terzo, il fatto che noi non separiamo la voce dello Spirito attraverso la Sacra Scrittura dalla sua voce attraverso il Magistero e i nostri pastori, i nostri parroci nella Chiesa. Cito: il desiderio missionario richiede anzitutto l'ascolto della voce dello Spirito Santo, che continua a parlare alla sua Chiesa e la spinge a percorrere sentieri a volte ancora poco conosciuti. Quarto, il fatto che sia nel nostro incontro di cellula e sia nella nostra vita quotidiana c'è l'ascolto della parola e l'ascolto delle ferite del nostro oikos. Cito: rimanere sempre aperti a questo ascolto e avere cura che non si esaurisca mai per la stanchezza e le difficoltà. Il quinto, il fatto che tutta la nostra esperienza di evangelizzazione e rinnovamento parrocchiale parte dall'Eucaristia e conduce all'Eucaristia. Lui ci ha detto: vi incoraggio a fare dell'Eucaristia il cuore della vostra missione di evangelizzazione, così che ogni cellula sia una comunità eucaristica, dove spezzare il pane equivale a riconoscere la reale presenza di Gesù Cristo in mezzo a noi. Sesto, il fatto che noi stiamo combattendo la buona battaglia, sconfiggendo l'individualismo con la forza della comunione. Lui ci ha detto: qui voi troverete sempre la forza per proporre la bellezza della fede, perché nell'Eucaristia facciamo esperienza dell'amore che non conosce limiti. E l'ultimo, il settimo, il fatto che le nostre case e gli incontri delle nostre cellule sono aperte a tutti, perché tutti si possono sentire accolti, come nella casa del loro padre. Lui ci ha detto: diamo il segno concreto che la Chiesa è la casa paterna dove c'è posto per ciascuno con la sua vita faticosa. Questa testimonianza, la Chiesa è la casa paterna. C'è posto per tutti, per tutti. E Gesù dice nel Vangelo: chiamate buoni e cattivi, tutti, senza differenza. Per concludere questa nostra riflessione, ricordiamo il percorso che abbiamo fatto. Noi siamo partiti dalla nuova cultura che sta nascendo, grazie alla nuova evangelizzazione, che intende raggiungere tutta l'umanità, sconvincendo la cultura dell'individualismo, che ha ridotto l'uomo come un oggetto da usare, da abusare e da buttare via. La cultura dello scarto, dice il Papa Francesco. Noi abbiamo cercato di capire la visione del Santo Padre di una Chiesa in uscita, che vuol risvegliare tutti i battezzati ad essere veramente discepoli missionari, sicuri dello spirito del nostro Maestro, da non aver paura ad andare incontro a tutti, non con l'arroganza del proselitismo, ma con l'umile amore misericordioso e gioioso che sa contagiare. Finalmente, prima di rileggere il discorso di Papa Francesco a noi delle cellule di evangelizzazione, alla luce della sua visione, abbiamo considerato la sua diagnosi della parrocchia e come il rinnovamento ecclesiale, in particolare parrocchiale, sia urgente. È veramente urgente che la parrocchia sposti il centro su cui gira, dall'individuo che esalta e soddisfa se stesso con il fare e con le tante attività che portano all'esaurimento, alla persona che vive dello spirito d'amore, del donarsi e della comunione, che si può realizzare solo se la comunità è piccola, se la parrocchia è cellulare o comunità di comunità. Tutto questo ci ha condotto a valutare l'opportuna rilevanza del nostro carisma alla realizzazione della visione del Papa di una Chiesa in uscita, contribuendo alla trasformazione della parrocchia in una essenzialmente missionaria. Mi pare giusto esprimere la nostra grande gratitudine a Papa Francesco per una sua specifica parola, che non ci fa mai dimenticare quello che non può essere preso per scontato, perché una Chiesa in uscita presuppone un atteggiamento molto cristiano. Infatti, di pari a passo al presentare questa visione, Papa Francesco ha confessato quella espressione che è diventata molto popolare e sfortunatamente molto mal interpretata e abusata. Chi sono io a giudicare? Ma la verità è quella. Non possiamo mai vedere una Chiesa in uscita se non siamo liberi dall'atteggiamento di giudicare gli altri. Voi, cellule, citando l'ultima citazione di Papa Francesco, desiderate fare vostro questo stile di vita comunitario, capace di accogliere tutti senza giudicare nessuno. Il nostro giudice è il Signore. E se ti viene in bocca una parola di giudizio sull'uno o sull'altro, chiudi la bocca. Il Signore ci ha dato il consiglio: non giudicate e non sarete giudicati. Convivere con la gente con semplicità, accogliere tutti. Perché accogliere tutti? Per offrire l'esperienza della presenza di Dio e dell'amore dei fratelli. L'evangelizzazione sente forte l'esigenza dell'accoglienza, della vicinanza, perché è uno dei primi segni della comunione che siamo chiamati a testimoniare per avere incontrato Cristo nella nostra vita. E così sia.